Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e ben ritrovati a Quinta di copertina, la rassegna stampa tecnologica in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeonline.com. Oggi è giovedì 8 giugno 2006 e io sono sempre Antonio Sofi. Iniziamo subito con la rassegna di oggi, in cui la fanno da padrone, come in altri, come tutti gli altri giovedì, i due inserti dedicati proprio all'innovazione della tecnologia del Manifesto e del Sole 24 Ore, rispettivamente Chip & Salsa e Nova 24. Come dico spesso, rispetto ad altri giorni in cui è difficile trovare notizie a noi care, il giovedì mi sento un po' come un allenatore di una squadra di calcio importante oppure di una nazionale, visto che siamo alle porte del Mondiali di Germania, ovvero con problemi di abbondanza e necessità ovviamente di selezionare qualcosa. Iniziamo con un articolo che trovo appunto su Chip & Salsa. È l'articolo di apertura delle due pagine del Manifesto a firma di Agostino Giustiniani. Il titolo è Meglio reti che sistema. L'articolo prende le mosse da un congresso di Slow Food, ma è interessante la definizione, la distinzione concettuale che fa all'inizio Giustiniani tra il concetto di rete e quello di sistema. Inizia così l'articolo. Il pensionato Francesco Saverio Borrelli, già procuratore in Milano, ora all'ufficio indagini del calcio, dimostra ancora una volta di essere persona colta. Una televisione lo ha intervistato al volo chiedendogli che idea si fosse fatto dell'affare ed egli ha così risposto: «Non mi sentirei di dire che è un sistema, ma certamente una rete». Così dicendo, l'ex magistrato segnalava una differenza sottile. Sistema è un qualcosa di ben costruito e progettato, che si muove in maniera coerente, dove tutto si tiene. Rete, metafora ormai dilagante, segnala un insieme di connessioni tra nodi, soggetti e attori, che può produrre effetti generali importanti, come per esempio falsificare l'andamento di un intero campionato di calcio. Nel sistema, la struttura di solito è rigida e gerarchica, e le metafore usate in prevalenza saranno meccaniche, dove ogni rotella sta al suo posto, come in un orologio di precisione. Le reti evocano invece analogie più naturali, come quella dei viventi, dove singoli organi hanno la loro autonomia, mandano messaggi agli altri e ne ricevono, ma si fanno anche i fatti propri. Continuo l'articolo di Giustiniani. Nel linguaggio comune, e specialmente in quello di politici e industriali, spesso si usano in maniera equivalente l'espressione di fare sistema e fare rete, quando invece si tratta di due idee diverse. Certamente una rete può a tal punto consolidarsi da fare sistema. Per esempio, una sottorete di neuroni specializzati nel trattamento di informazione visiva potrà essere chiamata sistema nervoso visivo, ma la cosa importante è che nessuno orologiaio l'ha progettata nei dettagli. Semplicemente i singoli neuroni, dalla fase embrionale a quella matura, si sono reciprocamente trovati, ognuno specializzandosi e alla fine connettendosi variamente fanno sì che siamo in grado di trasformare un input visivo in una rappresentazione mentale. Effettivamente appare un modello interessante per le organizzazioni, aziende, partiti, associazioni, ma con un'avvertenza: lavorare a rete offre molti vantaggi, ma è anche una sfida più impegnativa rispetto a sistemi più ordinati, con una direzione al centro, una chiara missione, una visione del futuro. Una distinzione molto feconda che richiama quella classica tra meccanica e organica e che descrive perfettamente il funzionamento di internet. In realtà si è inverato nel modo in cui internet si è evoluto negli ultimi tempi, senza un centro ordinatore, senza un meccanismo di controllo, senza un obiettivo e una mission definita una volta per tutte, nonché anche se non soprattutto con la possibilità di giocare con le opportunità, di scoprire nuove gratificazioni, tenere gli occhi aperti e cercare con serendipiti qual è il modo migliore di fare cosa con chi. Rimaniamo sulla questione della rete e saltiamo però a Nova 24. Oggi probabilmente c'è questo fil rouge della rete. Su Nova 24, a pagina 7, c'è un articolo di Luca De Biasi a colloquio con Stefano Venturi, 48 anni, amministratore delegato di Cisco System Italia. La chiacchierata verte soprattutto sui problemi di sicurezza della rete. Stefano Venturi dice, per esempio, si deve arrivare ad una rete intrinsecamente sicura, capace di difendersi automaticamente dagli attacchi e dai ladri di informazioni. fino ad arrivare anche a un cambiamento che probabilmente non è solo nelle applicazioni, ma anche da un punto di vista cognitivo, concettuale. Venturi dice, prenda per esempio le connessioni Wi-Fi. Con le reti mesh fatte da punti di connessione Wi-Fi dotati di router, si possono coprire interi territori in modo assolutamente organico, con i modi di utilizzo caratteristici di una particolare area geografica. Oppure ci si possono portare addosso delle antenne Wi-Fi e creare una PAN, Personal Area Network, che diventa una sorta di aura che ci identifica e ci connette con gli altri quando li incontriamo o quando ci vogliamo far trovare in una folla. Ma tutto questo dove porta? Qual è il senso di questi sviluppi? Chiede De Biase, risponde Venturi. Thomas Friedman dice che il mondo è piatto, cioè che le vecchie gerarchie economiche e sociali sono in corso di ridefinizione a causa di internet. Dal mondo degli stati si è passato a quello delle multinazionali, ma ora siamo nel mondo degli individui cosmopoliti, capaci di connessione a lunga gittata. Un tempo valeva quasi soltanto la comunità locale, la bottega, il bar, la piazza. Oggi giochiamo una partita globale, è una gigantesca opportunità di crescita culturale e di liberazione per gli individui. L'interazione a questo livello può avere conseguenze gigantesche. Le persone potrebbero cessare di essere rotelle di meccanismi predefiniti e diventare persone complete. Appunto, rotelle di meccanismi predefiniti vuol dire essere rotelle di un sistema. Individui completi forse sono i nuovi individui di rete. Ovviamente facciamo anche un po' di forzature concettuali alle parole di Venturi, ma ormai ci siamo buttati alla ricerca di questo fil rouge della contrapposizione tra concetto di rete, concetto di sistema, tra organico e meccanico. E continuando su questo fil rouge torniamo a Cipensanza per segnalare una nuova interessante tecnologia. Il titolo è Un'arma contro il digital divide e si parla di NAW, N-A-A-W, ovvero un acronimo di nuovo apparato autoconfigurabile wireless. Lo stesso Venturi parlava di una sorta di personal area network e la possibilità di coprire con le connessioni wifi interi territori in modo assolutamente organico, di nuovo il concetto di organico, con i modi di utilizzo caratteristici di una particolare area geografica. In pratica questo è uno dei problemi più sentiti, più giustamente sentiti, ovvero come riuscire a colmare quel digital divide che taglia fuori dalla possibilità di connettersi alla rete di molte zone geografiche disagiate per quanto riguarda l'arrivo della banda larga. In questo articolo di Gabriele De Palma si segnala una nuova tecnologia realizzata grazie ad una felice collaborazione, scrive De Palma, tra il Politecnico di Torino e la società milanese IP World. In pratica si tratta di alcuni dei piccoli moduli di dimensione ridotta, dei cubi di 14 cm per lato, che sono allo stesso tempo mini computer, router e access point autoconfiguranti wireless. Una volta in funzione, i moduli NAW rilevano la presenza dei loro simili e quella di una connessione internet wireless. Dopo essersi connessi alla dorsale internet, creano quindi una bolla wifi con tutti i NAW interconnessi tra di loro. Questi modulini NAW, oltre a riconfigurarsi velocemente nel momento in cui qualcuno dei loro fratellini smettesse di funzionare, sono facilmente implementabili e con varie periferiche, da estensioni di memoria a sensori di ogni sorta fino alle telecamere. C'è anche un'intervista a Angelo Raffaele Meo, professore del Dipartimento di Informatica del Politecnico di Torino, che parla per esempio di Open Hardware, ovvero il passo successivo dell'Open Software, descrivendo la tecnologia NAW, e spiega: Open Hardware è un hardware il cui know-how appartiene alla comunità. Un prodotto Open Hardware può essere venduto e comprato, perché Open non significa gratis, ma la sua struttura e il suo disegno sono patrimonio collettivo. E infatti più avanti spiega che non pensa che sia opportuno brevettare il NAW proprio per queste sue caratteristiche. Più avanti spiega anche quali sono le possibili applicazioni del NAW. In termini di volume, la primaria applicazione è la creazione di bolle Wi-Fi, ovvero dove la soluzione di IP World è uguale alle soluzioni offerte dal mercato, ma è caratterizzata da costi molto più bassi. Poi vengono le applicazioni video e poi la realizzazione di reti ampiamente riconfigurabili, che interessano le applicazioni militari e quelle civili, che sono complessivamente le più importanti. Penso ai grandi disastri ambientali. Io vado con l'aereo e butto giù sul territorio un certo numero di questi oggetti, che si configurano da soli e creano la rete, dando in pochissimo tempo la possibilità di trasmettere e comunicare. Questo potrebbe servire, continua Raffaele Meo per quanto riguarda una soluzione al digital divide. Si parla di e-democracy, ma insomma, il concetto è quello. La soluzione The Now è valida soprattutto nelle aree montane dove non c'è larga banda e quindi molto interessante anche come strumento per il superamento del digital divide. Chiudiamo con due segnalazioni. La prima la trovo su Repubblica, un piccolo boxino dal titolo Videofonini 3 contro Report. Chiesti 137,5 milioni di euro di danni. Perché, spiega l'articolo, 3 lamenta che la puntata di Report avrebbe convinto 18.000 clienti a disdire l'abbonamento e 35.000 potenziali clienti a rinunciare al videofonino dopo aver visto la TV. Un no comment. Penso che basti. Chiudiamo con un articolo che trovo su Nova di Giuseppe Granieri e parla di realtà virtuali. È un po' una carrellata su quelle che sono i nuovi mondi dentro la rete. Infatti il titolo dell'articolo: hanno regole create dagli utenti e sono persistenti, cioè continuano a vivere anche se ci si disconnette. Così inizia l'articolo di Giuseppe Granieri. Due giovani vestiti in maniera umile conversano davanti alla banca della città di Orgrimmar. Probabilmente sono appena arrivati nella capitale da qualche città di provincia più o meno lontana. Sono male armati e poco esperti nell'arte della guerra, ma hanno voglia di imparare e di costruirsi una posizione sociale. Chiacchierano un po', si scambiano alcune informazioni di orientamento, poi uno dei due saluta: vado a lavorare. In un'altra vita parallela, uno di quei giovani è un editore, l'altro sono io. Nel mondo persistente di World of Warcraft siamo due cacciatori ed andare a lavorare significa uccidere una certa quantità di animali per raccogliere pelli e poi confezionare abiti e oggetti da vendere al mercato. Tecnicamente, appunto, spiega, il mondo di Warcraft è un gioco di ruolo online abitato da 5 o 6 milioni di giocatori. Negli ultimi anni, spiega Granieri, i mondi persistenti stanno diventando un fenomeno di massa, una forma di intrattenimento emergente che si colloca in maniera sempre più evidente nella posizione di competitor per cinema e televisione. Come nota Donald Norman, si tratta di giochi disegnati per le capacità cognitive dei trentenni, ma sono popolati da anziani e da bambini, da scrittori e avvocati come da studenti e casalinghi. Ma andando avanti, per gli osservatori attenti, i temi di riflessione vanno oltre il puro meccanismo di gioco che spiegava prima Granieri. È un meccanismo che è praticamente creato, al di là di alcune regole di base del mondo virtuale, è praticamente creato via via dai migliaia di giocatori che vi giocano. Oltre il puro meccanismo di gioco, Granieri cita un bel libro di Steven Johnson, Tutto quello che fa male ti fa bene, edito da Mondadori. Questi ambienti sono in grado di stimolare i processi di creatività razionale, abituando i giocatori a interagire continuamente in contesti in cui la capacità di pianificazione e di prendere decisioni è l'asset principale. Il professor Castronova, che da anni studia questi nuovi mondi, sostiene che la costruzione di una o più altre identità è una naturale tendenza umana e che il tempo che dedichiamo a questa o quella dipende dall'appagamento che l'uno o l'altro sistema sociale consente di avere. Certamente un gioco di ruolo online, un videogioco in generale, costruisce una vera e propria rete di gratificazioni in cui, lo dice lo stesso Steven Johnson, le gratificazioni sono praticamente ad ogni angolo, in ogni momento a portata di mano. Il punto è che le interazioni non coordinate di centinaia di migliaia di utenti che producono valore di gruppo, pur partendo da motivazioni individuali e competitive, sto leggendo Granieri, è un perfetto laboratorio per cercare in piccolo una risposta a una grande domanda, come ha fatto Internet a progredire tanto negli ultimi 10 anni senza alcun governo e cosa possono imparare da questa lezione le nostre culture. Senza governo, senza controllo centrale, stiamo parlando appunto di una rete e non di un sistema. Se sia Internet si è evoluta è probabilmente perché si è evoluta organicamente e non meccanicamente, come rete e non come sistema. Bene, questa era comunque l'ultima segnalazione, siamo andati un po' lunghi quest'oggi e me ne scuso. Io vi auguro una giornata molto organica e poco meccanica e l'appuntamento è a domani.